Continuiamo con il messaggio di Giuditta. Lei ci scrive: Dio vi benedica. Da quando ascolto il fratello Giuseppe, mi sono tuffata nella parola. Sembro una drogata.
Oh, caspita, sembra una drogata. Senti, non fallo ascoltare a certa gente, a certa gente che benedice di tutti i colori. Dice, ah, stai, eccolo, vedi, la prova sta drogando la gente.
Vendi droga, Giuseppe, sapeva che tu vendi droga.
E dicono anche quello.
È quello che stai facendo in Sud America.
Guarda, lascia fare al diavolo, guarda, ce n'è sempre una. Allora, cosa dice questa dolce sorella?
Non riesco a staccarmi dagli studi. Non vedo l'ora di ascoltare, prendere appunti, eccetera. Però vedo che il diavolo è arrabbiato con me.
E non solo con te.
In una settimana mi ha rotto 2 volte la macchina. Ma la cosa strana è che non sono disperata.
Perché adesso pregheremo che Gesù te la ripara se non te l'ha già riparata.
Una domanda. Sono stata in molte denominazioni e ne sono uscita fuori, grazie a Dio.
Gloria a Dio.
Le ultime, tra cui una venezuelana, maledicono chiunque esce dalla loro setta. Prima ti attirano con un miracolo, poi ti legano dicendoti che se esci dalla loro copertura sarai maledetta.
Vedi come usano i miracoli queste cose, no?
Wow.
Sai come dice in... Come dice in... te lo leggo dopo, guarda, Matteo, vai.
Per 3 anni sono stata male. Le loro parole mi avevano legata all'anima. Questa pastora, che ha il spirito di Jezebel, mi ha detto che la mia vita doveva essere piena di fallimenti, compreso il ministero. Lei sta pagando per questo con malattie.
Beh, preghiamo per lei. Comunque, sai, questa qui veramente è come la Jezebel dalla Bibbia che Dio gli ha dato malattie. Ah. Però vedi, questi fanno miracoli, vedi? Capisci? Wow. Che i doni di Dio sono senza pentimento. Tu c'hai il dono di miracoli, di guarigioni, se non se lo toglie. Non te lo toglie, però ti do bastone sulla testa se non lo usi bene. Puoi continuare a usarlo, il diavolo usa i suoi poteri contro Dio, però l'aspetta all'inferno. Guarda, Matteo 7,21, cosa dice?
Matteo?
Sì, Matteo 7,21 al 23. Mi parla della gente che, sì, faceva
Matteo
opere 7, potenti.
21. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli?
E attenzione a queste Jezebel religiose, solamente perché fanno guarigioni. Il fatto che io faccia una guarigione non mica mi dà l'autorizzazione che sono nel giusto. Andiamo.
Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti?
Allora, opere potenti, la parola greca qui è dunamis. La stessa parola per opere miracolose che è usata per le opere miracolose di Gesù. Quindi questi facevano gli stessi dunamis, gli stessi miracoli di Gesù più o meno. E Gesù cosa gli risponde verso 23?
Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Quindi il fatto non è far miracolo in nome di Gesù, il fatto è che Gesù ti conosce.
Sì.
Io conosco Gesù, ma mi conosce lui a me? Giusto?
Sì.
Io conosco che il presidente della nazione è il signor tal de tali, lo conosco, ho visto in televisione, ma mi conosce lui, mi vuol conoscere.
Mm.
E certo, sentito parlare di Dio, tu credi in un sol Dio, dice Giacomo 2, dice fai bene, ma anche i diavoli credono. Guarda, vai in un'altra scrittura, Apocalisse 2, 18.
Sì. 2, 18.
Sì, parla... appunto di come le chiese sono infiltrate oggi, le chiese sono tutte infiltrate oggi, tutte le chiese edifici sono tutte infiltrate dal diavolo, e c'è le pecorelle con le capre, lo spirito di Dio con lo spirito del diavolo, sono le chiese infiltrate. Qui c'è un esempio di questo tipo di chiesa. Apocalisse 2,18.
All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il figlio di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te.
Quindi vuol dire, tu sei una buona chiesa, ottimo, come c'è tante chiese di oggi, fanno miracoli, fanno guarigioni, e leggono la Bibbia, e gridano alleluia, va bene, ma...
Ma ho questo contro di te. che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli.
Fornicazione può essere carnale, adulterio, o può essere fornicazione spirituale. Per esempio, uno che non commette adulterio materiale, però ama le cose materiali del mondo, questa è fornicazione spirituale.
Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morire i suoi figli.
I figli qui potrebbero essere i discepoli, quelli che seguono questo insegnamento, quindi figli spirituali. E Dio li farà come li ha fatto morire? Probabilmente ha rialzato, ha sollevato, ha tolto la protezione spirituale, i suoi angeli, e il diavolo è entrato nella chiesa in quel tempo sotto forma dei romani che li imprigionavano, li uccidevano, quindi ucciderò i suoi figli. Quindi tanti cristiani che muoiono da attacchi del diavolo, può essere tranquillamente che hanno perso la protezione di Dio e il diavolo autorizzazione di ucciderli.
Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
Quindi la salvezza è gratis, ma le benedizioni terrene ed eterne vanno solo per le opere. Attenzione che i predicatori falsi che dicono tutto per grazia, il sangue di Cristo, il Calvario, tutto, siamo tutti sotto la grazia. Non importa, facciamo o non facciamo, sono bugiardi questi predicatori. Gesù dice, darò a ciascuno di voi secondo le sue opere, non secondo la mia grazia, il mio sangue, il mio calvario. Le nostre opere sono importanti. Attenzione a non fare un idolo dalle opere, non andare a evangelizzare per ricevere un premio, attenzione. Okay, se no cadiamo nella fossa dei testimoni di Geova, che se non vanno a evangelizzare non si salvano, quella è una fossa. No, se noi amiamo il Signore, abbiamo una comunione col Signore e ubbidiamo al primo comandamento di amare Dio e diciamo veramente amiamo il Signore, non andremo a evangelizzare perché è scritto, no, andremo perché lo desideriamo. Capisci? Mia moglie cucina, va bene, e non è che lo fa perché è la legge, no, lo fa per amore. Anche se lei non cucina rimane mia moglie.
Amen.
Se lei non cucinasse è sempre mia moglie. Io non la divorzio perché se non mi cucina non la divorzio. Magari avremo qualche chiacchierata da fare, ma non si parlerebbe mai di divorzio.
Sì.
Quindi lei mi ha sposata, io l'ho sposata non perché lei mi cucina e mi serviva una serva, no, per amore.
Amen.
E poi siccome ci amiamo io faccio la mia parte per amore. E lei fa la sua parte per amore, quindi è sempre tutto per amore, non perché io gli faccio questo, lei mi fa quello, no, assolutamente no. Però se ci amiamo, allora io farò la mia parte di marito, perché la amo, non perché la legge, capisci? E lei la parte di moglie per amore. Quindi Dio ci chiama innanzitutto ad amarlo, conseguentemente opereremo per lui. Ma anche quelli che non operano per Gesù, non fanno niente per Gesù, perché non possono, Dio li ama lo stesso, perché non possono. Però se potessero non lo fanno, c'è un problema. Non perché Dio li giudica per le opere, ma perché non lo amano. Perché? Perché le opere sono, le vere opere in Cristo, sono conseguenza dell'amore. L'amore è tutto, l'amore è la base. Va bene?
Sì. La domanda di Giuditta è questa. Possono arrivare queste maledizioni anche se sono credente consacrata?
Le maledizioni di questa Jezabel?
Sì.
No, è solamente se lei ci crede, che si dice, oh sì, il diavolo mi può fare, è logico, se tu ci credi, certo che, guarda, dammi una scrittura, guarda, Proverbi 26, verso 2, questa è la tua scrittura, dolce Giuditta, ascolta bene Giuditta, scrivi Giuditta, Proverbi 26, 2, questa, ti darò alcune scritture, guarda, vai.
Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto.
Amen, Salmo 109, 28, guarda, una scrittura che va insieme. Quindi la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Il diavolo mi maledice a me tutti i giorni. E io sono qua vivo, vegeto, tranquillo, lodo il Signore, passeggio, sono felice. E perché le sue maledizioni non mi arrivano? Perché c'è Gesù Cristo che mi protegge e ci protegge e vi protegge fin tanto che camminiamo all'interno della sua volontà, perché questa è la benedizione. Salmo 109:28.
Salmo 109:28. Essi maledicono, ma tu benedirai. Si innalzano e restano confusi, ma il tuo servo esulterà.
Alleluia! Salmo 109, un'altra ancora, verso 17. Essi, quindi abbiamo letto, essi maledicono, ma tu benedirai. Quindi il diavolo maledice, le capre maledicono, i farisei delle chiese maledicono, i falsi cristiani maledicono, ma Dio benedice.
Salmo 109:17?
Sì.
Egli ha amato la maledizione. Essa ricada su di lui.
Capisci? Questa Jezebel si è ammalata, la maledizione gli è tornata indietro,
infatti,
no?
Sì.
È come un boomerang, attenzione, non dobbiamo mai, fratelli, pensare un pensiero cattivo. Se tu dici male, com'è l'incontrario, dire male? Dire male vuol dire maledire,
yeah.
In italiano?
Okay.
La maledizione quando dici male, se tu pensi un pensiero negativo... Va bene, attenzione che quel pensiero è un boomerang, può fare del male alla persona, ma se non è protetta da Gesù è chiaro, ma ti ritorna sempre, perché la Bibbia dice, Galati 6:7-8, tu mieti quello che semini. Se tu pensi pensieri negativi verso chiunque, ti ritornano sotto forma di malattie, di maledizione, cioè ricevi il male che tu desideri agli altri.
Sì.
Va bene? È finita la scrittura?
No, egli ha amato la maledizione, essa ricada su di lui. Non si è compiaciuto nella benedizione, questa se ne stia lontana da lui.
Alleluia, Genesi 12:3. E allora, ama la maledizione, ricada su di lui. Si è compiaciuto, non si è compiaciuto nella benedizione, questa se ne stia lontana da lui. Quindi attenzione, i pensieri, non solo le parole,
sì.
Non solo le parole, anche i pensieri sono cose vive, sono cose vere, sono angeli o demoni, sono cose che costruiscono o abbattono, sono cose che guariscono o fanno ammalare. Questa donna sta mietendo quello che ha seminato. Perché Dio non la uccide? Per amore, vuole che si penta, come con l'altra Jezebel di Apocalisse 2. Genesi 12:3.
Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra.
Ok, qui sto parlando di Abramo, la benedizione di Abramo. Ma dice, benedirò quelli che ti benediranno. Maledirò chi ti maledirà. Mi ricordo, dimmi.
Quindi un credente che è consacrato a Gesù non può essere maledetto, perché è protetto da Gesù.
A meno che lui non ci crede.
Mm-hmm.
Cioè, queste chiese, vedi, il diavolo in queste chiese ruba la fede alle pecorelle. E gli fa credere che, sai, prende alcune scritture, il diavolo prende 2 o 3 scritture, sottomettiti ai pastori. Beh, questa è scritturale. Però, se i pastori non stanno camminando secondo la parola di Dio, sono guidati dal diavolo, tu hai il diritto di scuoterti la polvere dei piedi e di lasciarli indietro nelle loro otri piene di vino vecchio, e tu vai in un'altra chiesa. Ok, vai in una chiesa, trovati una chiesa migliore. Se nella tua zona non c'è una chiesa degna di questo nome, che oggi il problema è un po' troppo frequente, fai una chiesa in casa, una comunità. Infatti noi siamo una chiesa, la nostra radio è prodotta dalla nostra chiesa, ok? E la nostra chiesa è formata da tante piccole chiesette che noi chiamiamo comunità. Anche 2 persone per noi sono già una comunità, o chiesa, come preferisci chiamarla. Capisci? E questo è anche una protezione dall'Anticristo che verrà. Gloria a Dio.
Sì.
Quindi chi ci benedice vengono benedetti, chi ci maledicono vengono maledetti. Se camminiamo in Cristo, se camminiamo fuori dalla volontà di Dio, sì, le benedizioni possono giungere, le maledizioni possono giungere, perché siamo fuori dalla volontà, quindi fuori dalla protezione. Quindi la nostra protezione cos'è? Camminare nella volontà di Dio.
L'obbedienza.
Prendi Giuda, ha camminato fuori dalla volontà di Dio, e le maledizioni che voleva mandare contro Gesù sono cascate su di lui, va bene, e così via.
Sì.
Saul voleva, malediva Davide, lo perseguitava, e alla fine si è suicidato, Saul, re di Israele, e la storia è lunghissima. Anania e Safira volevano maledire la chiesa dandogli la metà del denaro invece di tutto che avevano promesso, e la maledizione è caduta e sono morti. Quindi attenzione anche all'amore per il denaro, attenzione, perché nella cassa da morto portiamo niente. Amen.
Amen.
Che altro?
Prossima domanda, sempre da Giuditta. È vero che se non siamo in un corpo di una chiesa non siamo coperti? È vero che devi essere sottomessa a un ministero per avere una chiesa?
Sì e no, in una situazione ideale, come quella, non so, del Nuovo Testamento, dove il pastore era Paolo, era Pietro, era Giovanni, sì, certo, ma oggi no, viviamo, non vai Giovanni 16, guarda, oggi viviamo una situazione che è meno che ideale.
Giovanni 16?
Giovanni 16, sì. Allora, Giovanni 16, 1 e 2, guarda.
1 e 2.
Sta parlando delle sinagoghe, che oggi sono le chiese, perché sta parlando dei cristiani, sta parlando dei discepoli, quindi sta parlando di chiese.
Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati.
Quindi non lasciare che queste Jezebel ti sviano, questi pastori falsi ti sviano. Verso 2.
Vi espelleranno dalle sinagoghe.
Sinagoga, chiese.
Anzi, l'ora avviene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio.
Quindi, capisci? Quindi vi cacceranno fuori dalle sinagoghe ieri, chiese oggi. Okay? Quindi negli ultimi 20 secoli vediamo che le chiese false hanno torturato i cristiani perché leggevano la Bibbia, li hanno imprigionati perché loro pregavano a casa loro e così via. Le chiese del diavolo, diciamo, cioè i leader.
Sì.
Poi dentro nella chiesa c'erano tante pecorelle. Quindi Gesù, e vai in Matteo 18:20, il famoso verso che tutti i fratelli già hanno memorizzato. Quindi quando vi cacciano dalle sinagoghe o quando voi vi scuotete la polvere ed uscite dal cimitero così chiamato chiesa, Gesù ci ha una rotta di scorta. Cosa dice?
Matteo 18:20.
Cosa dice Gesù? Guai a voi se non vi sottomettete nella chiesa dove siete. Allora, com'è che dice la sorella qui? Se la fammi, come dice? Se è vero che siamo?
Adesso te la leggo. Dice che maledicono chiunque esce dalla loro chiesa.
È vero
prima,
che
siamo. Prima se, ti attirano se, con un se, miracolo.
Se non siamo in un corpo di una chiesa.
Poi ti legano dicendoti che se esci dalla loro copertura sarai maledetta.
Capisci? Cioè ti legano con delle corde spirituali, ti legano con delle dottrine, cioè una persona che crede che perde la salvezza, bugia, che deve sottomettersi a un pastore mercenario, bugia, che crede in queste bugie, è legato.
Uh-huh.
Infatti quando dobbiamo sempre slegare i fratelli legati dai demoni, demoni di chiesa, diavoli che sono nelle chiese, farisei che li legano con le scritture. Va bene, allora leggi quella scrittura.
Matteo 18:20.
Sì.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Quindi Gesù sta dicendo, se la tua chiesa è più morta che viva, se è mezza morta, se il pastore è mezzo fariseo, se ti lega con le bugie dottrinali, scuotiti la polvere dei piedi ed esci ovunque vai, sei una chiesa, basta che siete in due. Come fai a sapere se il pastore è falso o predica falsità, o almeno mischi la falsità con la Bibbia? Lo sai dalla Bibbia.
Amen.
Per questo che dobbiamo studiare la Bibbia. Io ho messo un corso biblico, perché se voi siete ignoranti e non conoscete il Vangelo, le parole di Gesù, capisci? Allora vi possono imbrogliare come vogliono. Per questo che ho fatto un corso biblico. Capisci? Perché se io dovessi morire, vi rimane il corso biblico. Cosa serve il corso biblico? Non è una cosa religiosa. Vi guida Gesù, vi guida il Vangelo. E se non vi sentite guidati dal Vangelo, prendete il mio corso biblico, buttatelo nel cesso. Non serve a niente. Se il corso biblico serve per guidare il fratello Giuseppe, buttatelo nel cesso. Il corso biblico devi guidare a Gesù, se no non vale niente, è un'altra immondizia e mezza immondizia, d'accordo?
Sì.
Quindi studiatelo bene, fatemi sapere se il mio corso biblico vi guida a Gesù o se vi guida a me.
Amen.
E lo voglio sapere, scrivetemi, altrimenti non lo leggete, basta, a posto?
A posto.
Oh, allora, questi farisei che vi legano con dottrine false, scuotetevi la polvere dei piedi, trovate una chiesa migliore, che oggi è raro trovarle, altrimenti fatevi una chiesa in casa, dove Gesù ha detto vi espelleranno dalle sinagoghe, così, e vi espelleranno, e ovunque sarete, due di voi si riuniscono, lì sono io. E quindi non è vero che devi stare sottometterti a un pastore fariseo. ripeto la decima volta, come sai che è fariseo, leggi la Bibbia, studia il Vangelo, memorizzala, e allora saprai se il pastore sta guidando un po' male o un po' bene, in quel caso esci. Se, prima avvisa, dici, pastore, scusa, la parola dice così, dice sì, però bla bla bla, ascolta il mio intellettualismo, ascolta io bla bla, pastore, la Bibbia dice così, dov'è, per esempio, Atti 7,48, Dio non abita in catapecchie, baracche religiose fatte da mani d'uomini, Atti 7,48, Dio non abita in questa catapecchia chiamata Chiesa, Chiesa siamo noi, quella viva. Amen. Allora, cosa mi dici?
Amen. Prossima, una richiesta di preghiera sempre da parte di Giudita, andiamo a questa?
D'accordo.
Sì.
Abbiamo superato questo punto?
Penso di sì,
allora, andiamo
avanti. Che abbiamo risposto.
Benissimo.
E più ti volevo chiedere di pregare per me.